Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bibbia sono lì. Allora, siamo negli ultimi capitoli della Genesi e stiamo leggendo l'ultimo grande patriarca, Giuseppe, e in questo ciclo, no, che comincia dal capitolo 37 e poi va avanti negli altri capitoli, vedremo fino alla fine, leggeremo a pezzi, no? Cioè, ne abbiamo già letto metà la volta scorsa e abbiamo letto un po' questa discesa. Allora, intanto questa vicenda, diciamo, di patologie relazionali all'interno della famiglia, sono sempre là, come dire, dall'inizio fino adesso siamo sempre là. Per cui un fratello fra i 12, ricordate, 12 figli di Giacobbe, che come dire, suscita l'affetto particolare del padre, no? Giacobbe amava Giuseppe più degli altri fratelli, naturalmente questo nelle nostre relazioni non sempre libere, eccetera, ancora non guarite, suscitava l'invidia da parte dei fratelli. Giuseppe ci metteva anche del suo, sappiamo, no? Perché anche questi sogni che lui faceva, poi li spiattellava proprio davanti lì, no? Dicendo che, appunto, ricordate il sogno del covone suo, no? E tutti gli altri covoni che si inginocchiavano davanti a lui. Questa vicenda di invidia arriva al culmine in quell'occasione in cui i fratelli sono a pascolare il gregge. Giacobbe manda appunto Giuseppe ad andare a trovare i suoi fratelli, andare a vedere come stavano i fratelli, e a volte questi pascoli, come sappiamo, duravano anche dei mesi di lontananza, no? Quindi il padre che manda l'altro fratello a cercare i suoi fratelli, lui arriva quando i fratelli lo vedono da lontano, e alcuni di loro sorge di dire: bene, sta arrivando il sognatore, facciamolo fuori, no? E non lo fanno fuori, sappiamo, uno dei fratelli dice: ma che vantaggio abbiamo a spargere il nostro sangue, no? Eccetera, eccetera. Lo vendono a una caravana di mercanti, semplicemente ricordo, no? Cioè, e portano al padre la sua tunica con il sangue di un montone, di un agnello che uccidono, però agli occhi del padre, sulla loro parola dicono: Giuseppe è stato sbranato e morto. Di fatto l'invidia è omicida. Allora loro non lo uccidono per un così, come dire, uno scrupolo di coscienza, però di fatto lo uccidono in un altro modo, cioè vendendolo a questi mercanti, perché l'invidia spinge all'omicidio, alla cancellazione dell'altro, proprio perché l'invidia è lo star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi in nessun modo avere. L'unico modo per non star male di più qual è? Far fuori l'altro, no? Non puoi rubargli quello di cui sei invidioso, l'unico che sei lo puoi ammazzare. E allora queste vicende che portano appunto Giuseppe sempre più in basso, dalla cisterna all'Egitto, no? L'Egitto, ricordate, simbolicamente è l'Egitto, la terra della schiavitù, eccetera. All'interno di questa vicenda di discesa, Giuseppe ha dei momenti un po' di risalita, ricordate, sia a casa di Potifar, dove va male, ricordate la moglie, no, del padrone, che vorrebbe andare a letto con lui, però lui si rifiuta, tanto che la moglie non ne può più e dice che, prendendogli la sua veste, che Giuseppe va lasciato fuggendo. Dice: ecco, no, ha tentato mi ha mancato di rispetto perché ha tentato, eccetera, eccetera. Viene incarcerato, lì sappiamo appunto, c'è anche una piccola risalita nel profondo, nel senso che il capo del carcere, vedendo che poi lo mette un po' a servizio, gli dà delle mansioni, eccetera, però sempre in carcere, fino alla vicenda del coppiere del re e del capo dei panettieri che vengono imprigionati, come sappiamo fanno dei sogni, Giuseppe glieli interpreta, E allora per il coppiere del re, che sarà quello che si salverà dalle vicende politiche, dove invece il panettiere invece sarà ucciso, e il coppiere si dimentica di Giuseppe, nonostante che Giuseppe gli abbia detto ricordati, non dimenticarmi, se ne dimentica in un primo momento, se lo ricorda quando il faraone avrà il sogno delle sette vacche che conosciamo, eccetera, eccetera. Per cui da lì Giuseppe viene chiamato, interpreta il sogno, il faraone li crede, e non solo li crede, ma vedendo le sue capacità dice: se bisogna organizzare l'Egitto in vista di questi anni di prosperità e degli anni di carestia che verranno, chi meglio di te, no, potrà. Per cui Giuseppe dal carcere, no, diventa il numero due dell'Egitto, tanto che si sposa con un'egiziana, ha dei figli, no, a cui dà il nome, anche questo, dei nomi simbolici, perché appunto dicevamo, e con questo concludevamo la volta scorsa, che Giuseppe è innalzato, ma in realtà questo innalzamento corrisponde al punto più basso della sua discesa. Perché? Perché ha perso la sua identità, è un egiziano. E allora egiziano significa che si è assimilato, attenzione, qui siamo sempre in simbolo, no? Cioè, per cui egiziano significa entrato nella logica dell'Egitto, non fa più parte del popolo delle promesse, è diventato un egiziano. E allora, no, questo è il punto più basso della sua discesa. È ricchissimo, ma ha perso tutto. Ha perso la sua identità, il suo cuore, la sua storia, ha perso tutto. E allora, ecco, siamo arrivati al capitolo 42, e nel capitolo 42 si dice che Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era grano. Perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva che non gli debba succedere qualche disgrazia. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. Per cui vedete, c'è la carestia, si va nell'impero del tempo, e per cui Giacobbe invia i suoi figli, meno Beniamino. Ricordate, Beniamino e Giuseppe erano i figli, gli unici due figli naturali, cioè nel senso che li aveva dati sua moglie Rachele, la moglie amata. Ricordate che di questi 12 figli, 4 venivano da Rachele, però 2 direttamente da Rachele e 2 dalle schiave di Rachele. La mentalità del tempo, no, faceva considerare questi come figli. Gli altri 8 venivano da Lia. Quindi Giuseppe agli occhi di Giacobbe è morto, e allora dice Beniamino, no, il figlio che viene direttamente dalla moglie amata, rimanga con me. E allora scendono, Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro. Parlò duramente e disse: da dove venite? Possiamo immaginare naturalmente che lui li riconosce, perché sono sempre loro, anche di volto, invecchiati, no? Ma invece Giuseppe, e poi anche con l'uso antico dei nobili, eccetera, di avere un trucco, la maschera, no, eccetera, non viene riconosciuto. Allora li tratta duramente, gli dice: da dove venite? Risposero: dalla terra di Canaan, per comprare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Risposero: no, mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo, noi siamo sinceri, i tuoi servi non sono spie. E notate, lui si ricorda del sogno, però appunto, no? Perché da una parte qui potremmo essere, cioè come dire, caramba che sorpresa, no? Cioè quindi nel senso che lui si potrebbe rivelare, no? Loro lo riconoscere e tutto finirebbe lì, non è vero. E c'è una fraternità da sanare, non si ricomincia così. Qualcosa è accaduto e qualcosa deve essere elaborato. Il perdono, poi vedremo, e poi qui non si dice immediatamente che Giuseppe vuole perdonare, vedremo che anche Giuseppe farà un cammino, ma il perdono richiede un'elaborazione di quello che è accaduto. Cioè lui è stato, no, gettato via, venduto dai suoi fratelli. E allora questa cosa, no? Per cui immaginate anche questi fratelli che si sentono accusare, loro erano andati semplicemente per andare a prendere il grano, mandati dal padre, questo gran visiro, questo notabile, eccetera, che li accusa, questi cadono dalle nuvole, cioè, no? E dice, ma egli insistette, no, voi siete venuti per vedere i punti difesi del territorio. Allora essi dissero, 12 sono i tuoi servi, siamo fratelli, figli di un solo uomo, che abita nella terra di Canaan, ora è il più giovane presso nostro padre, e uno non c'è più. Ecco, no, questo è il punto. No, noi siamo 12, eravamo 12, però siamo qui in 10, perché uno, no, e uno non c'è più, uno è rimasto a casa e uno non c'è più. Giuseppe disse loro, le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie, in questo modo sarete messi alla prova. Per la vita del faraone voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone voi siete spie. E li tenne in carcere per 3 giorni. E allora, ecco, questa... li accusa di essere spie e allo stesso tempo gli dice se la prova che non lo siete e che se come dite allora andate a prendere questo vostro fratello che è rimasto presso vostro padre, intanto terrò qualcuno di voi e questo dimostrerà chi dite il vero. Terzo giorno Giuseppe disse loro, fate questo e avrete salva la vita, io temo Dio, se voi siete sinceri uno dei vostri fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane, così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro, certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non l'abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Ruben prese a dire loro, non vi avevo detto io non peccate contro il ragazzo? Non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue. Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Notate, no? Questo ricordo di Giuseppe, no? Questo ricordo della loro colpa. Questo che ci è accaduto, no, questo che ci sta accadendo, questo male improvviso, che in qualche modo è a causa della nostra colpa. E allora, sapete che c'è un insegnamento della tradizione antica cristiana che non è da prendere in maniera assoluta, però che è la sua sapienza, che ogni male fatto ritorna. Allora non è naturalmente da prendere in maniera assoluta perché a volte ci vengono addosso delle cose di cui no, però dall'altra parte c'è una sapienza, no? Come sappiamo, cioè la sapienza che in qualche modo il male è anche un boomerang, cioè se entri nella logica del male, il male che fai in qualche modo ti si ritorce. Ricordate, per esempio, anche nella Bibbia, tante volte nei Salmi, no? L'empio scava una fossa per tendere una trappola e vi cade dentro. Allora, ecco anche qui, no? Cioè loro si domandano, cioè sono lì, gli è accaduta questa accusa che proprio non sapevano minimamente, no? Cioè non si aspettavano, loro pensavano di andare lì, comprare il grano e tornarsene, si trovano in carcere, si trovano accusati ingiustamente e allo stesso tempo qualcuno dice guardate, questo è anche per le nostre colpe. È per la colpa appunto di aver peccato contro il nostro fratello, per essere entrati, per aver accondiscenso alla dinamica del male a partire dal nostro cuore. In qualche modo ne siamo colpevoli. Allora egli andò in disparte e pianse. Vedremo che Giuseppe piangerà molte volte, no? Cioè è una, naturalmente possiamo immaginare anche tutta la sua tensione, no? Tra aver visto i suoi fratelli, aver capito che non doveva rivelarsi, anche perché se si fosse rivelato loro avrebbero aderito al fratello potente per paura, per timore di una ritorsione, per un interesse che il nostro fratello ha fatto i soldi e allora ci conviene ritornare, no? Ma quel veleno del cuore non sarebbe stato guarito. Allora in qualche modo Giuseppe, no, nella sua elaborazione capisce che devono fare un cammino per poter arrivare a un riconoscimento. Poi tornò e parlò con loro, scelse tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne loro fatto. Vedete, fa caricare il frumento e a loro insaputa i soldi che gli hanno dato per pagare il frumento glieli rimette nel sacco. Quasi anche lì a dire c'è un qualcosa di gratuito, loro non lo capiranno, sarà però un qualcosa di gratuito che può sciogliere i cuori. Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. Disse ai fratelli, mi è stato restituito il denaro, eccolo qui nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore e tremanti, si dissero l'un l'altro, che mai questo che Dio ci ha fatto? Sono stati accusati, sono stati in carcere, stanno tornando senza un fratello, eccetera, aprono i sacchi, si vedono di nuovo il denaro. No, cioè sempre più sconvolti, devono essere sconvolti dalle loro logiche, no? Arrivati da Giacobbe e loro padre nella terra di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate. Quell'uomo, che è il signore di quella terra, ci ha parlati duramente, ci ha trattati come spie del territorio. Gli abbiamo detto, noi siamo sinceri, non siamo spie. Noi siamo 12 fratelli, figlio dello stesso padre. Uno non c'è più, e il più giovane è ora presso nostro padre nella terra di Cana. Ma l'uomo, signore di quella terra, ci ha risposti, mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate, poi conducete il vostro fratello più giovane, così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete circolare nel territorio. Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e loro padre videro le borse di denaro, non furono presi da timore. E loro padre Giacobbe disse, voi mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere, tutto ricade su di me. Allora Ruben disse al padre, farei morire i miei due figli se non te lo ricondurrò, affidalo alle mie mani e io te lo restituirò. Certo, un ragionamento un po', no, ancora, cioè della serie, se non te lo riporto, ecco i miei due figli, ammazzali, cioè, come se questo fosse, no, cioè un... Ma gli rispose, il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia, durante il viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Per cui Giacobbe immediatamente non vuole. Però la carestia continuava a gravare sulla terra E quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: tornate là e acquistate per noi un po' di viveri. Ma Giuda gli disse: quell'uomo ci ha avvertiti severamente, non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Israele disse: perché mi avete fatto questo male? Far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello? Rispose: quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro fratello? E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il giovane con me, prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tuoi figli e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Vedete, c'è un andare avanti, no? Cioè, prima c'era Ruben che dice: se non te lo riportiamo, ammazza due figli miei. Ma adesso invece Giuda che dice: se non te lo riportiamo, ammazza me. In qualche modo, come dire, un'elaborazione di un essere disposti a dare la vita per l'altro. Essere disposti a dare la vita, la propria vita, non quella degli altri, ma la propria vita. No. E allora Israele accetta. Israele, loro padre, rispose: se così, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, versetto 15, gli uomini presero dunque questo dono, il doppio del denaro, e anche Beniamino. Quando si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. E allora Giuseppe fa un banchetto e loro immediatamente si spaventano di essere introdotti proprio nella casa, no, di questo nobile, eccetera. E infatti dice versetto 18: ma essi si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero: a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. È interessante tutta questa paura, questo sospetto, no, eccetera, che sono anche i loro intrighi. E allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa. Dissero: perdona mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Ma quelli gli disse: state in pace, non temete, il vostro Dio, il Dio dei vostri padri, vi ha messo un tesoro nei sacchi, il vostro denaro l'avevo ricevuto io. E condusse loro Simeone. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. Notate questa usanza, faccio solo notare, perché si lavassero i piedi, E anche Abramo, abbiamo visto, quando i tre angeli, i tre uomini vanno, e fa portare dell'acqua perché si lavassero i piedi. Gli ebrei non lavavano i piedi, davano dell'acqua per lavarsi i piedi, ma non lavavano i piedi. Che era, nel senso, era il gesto degli schiavi. Ancora di più, no, ci viene in mente lo stupore di Pietro a vedere il suo maestro che fa il gesto dello schiavo. E allora, e quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo. e si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» E aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio». Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. È bello questo, no? Questo aspetto di quest'uomo, e come la scrittura ci narra anche di tutta la sua fatica, di tutto il suo dolore, di tutta la sua gioia nel rivedere. Poi si lavò la faccia e uscì, e facendosi forza ordinò: «Servite il pasto», eccetera, eccetera. Fanno, mangiano, Beniamino ha 5 volte la porzione rispetto agli altri, eccetera. Poi, capitolo 44, diede quest'ordine al suo maggiordomo: «Riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco. Metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane insieme con il denaro e il suo grano». Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Alle prime luci del mattino quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Su, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo del quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così». Per cui li raggiunge, li blocca, gli dice, questi rimangono naturalmente ancora di più stupiti, allibiti. E allora che succede? Che il maggiordomo dice: «Dobbiamo controllare i sacchi», sto andando un po' velocemente, il versetto 10 gli rispose: «Bene, come avete detto così sarà, colui presso il quale si troverà la coppa diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti». Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì, quelli li frugò cominciando dal maggiore e finendo col più piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Immaginate, no? Cioè dice: «Ma questo qua proprio l'abbiamo portato e ci mette pure nei guai», no? Cioè, fra l'altro, l'abbiamo detto noi, no? Perché poi, sì, siamo fratelli, però io figlio di un'altra, di nostra zia, no? Eccetera, il più piccolo. E allora essi si stracciarono le vesti, che è proprio il gesto di dire: «No, non ce la faccio, è troppo, no? Cioè, questa cosa qui». Ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare?» Giuda disse: «Che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della colpa». Ma gli rispose: «Lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre». Vedete, dice: no, io l'ho detto così, cioè quello che è il colpevole, lui sarà schiavo. Ma voi andate. Vedete, sta mettendo alla prova la fraternità. Cioè, nel senso che o andiamo via tutti, no? O non va via nessuno. Che, perché da una parte uno dovrebbe dire: quello lì, che poi è il fratellastro, eccetera, se lui soltanto, voi potete andarvene. E uno potrebbe dire: se l'è cercata lui, no? Se l'è cercata lui, andiamo. No, tanto lui è come quell'altro, no? Che non c'è più, sappiamo che fine ha fatto, ma erano tutti e due così. Vedete, mette alla prova la fraternità, che non c'è stata fino adesso, no? E quindi, allora Giuda si fece innanzi e disse: «Perdona, mio Signore, si è permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al Faraone. Il mio Signore aveva interrogato tutti i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, nato lì in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre e suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio Signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi ne morirà. Ma tu avevi ingiunto i tuoi servi, se il vostro fratello minore non verrà qui con noi, non potrete più venire alla mia presenza. Fatto il ritorno dal tuo servo, mio padre, ti riferimmo alle parole del mio Signore. Il nostro padre disse, tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo, non possiamo ritornare laggiù, solo se verrà con noi il nostro fratello minore andremo. Non saremo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse, voi sapete che i due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi, certo è stato stranato. Da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo, gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Ora, se io arrivassi dal tuo servo mio padre e il giovinetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe. E i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto verso mio padre, dicendogli, se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore, e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli, perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto, che io non veda il male che compirebbe mio padre. Vedete, Giuda sta facendo tutto questo discorso in relazione al padre, no? Cioè lui si gioca nella fraternità per l'altro per il padre. Cioè, come dire, anche che una fraternità si realizza attorno a un padre, a una madre, Cioè è una persona viva che ci tiene insieme, no? Cioè dall'amore ricevuto, e che in qualche modo poi sentiamo, no, di aver ricevuto, sempre nelle nostre storie, il bianco e il nero, cioè non è che poi, cioè, il bianco, soltanto nel Signore speriamo e sperimentiamo in qualche modo questa pienezza dell'amore, ma è nella relazione con la fonte della vita che possiamo amarci gli uni gli altri, e che si può arrivare ad amare l'altro mettendo in gioco la propria vita per la salvezza dell'altro, ma è sempre in relazione a un padre, a una madre, sempre, no? È interessante quindi questo, no? Cioè non è, la fraternità non è un'ideologia, no? La fraternità dice una fonte comune che ci fa fratelli. È vero che noi cristiani, la nostra preghiera, l'unica preghiera che il Signore ci ha insegnato, ci fa rivolgere a Dio come Padre nostro. E poi va a cascata le conseguenze, ma che quel Dio che ci rivela Gesù è fonte della vita di ciascuno di noi, e in quanto legati a Lui siamo legati tra di noi. Perché se no, ecco, no, appunto, adesso senza entrare in dispute che anche qui potrebbero avere senso in questi, diciamo, sacri palazzi del sapere, no? Perché si potrebbe discutere anche sulla fraternità, no? Cioè la rivoluzione francese, no? Su che cosa si basa la fraternità? Su un generico ideale, no? Di un'uguaglianza umana? È un tentativo, però per noi cristiani non è così. Per noi cristiani si è fratelli in quanto si è scoperto che questo mistero di Dio è padre di tutti, di tutti. E allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli, io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli, avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro, io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via dell'Egitto. ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Attenzione, adesso torna, no? Dio, Dio, Dio. Attenzione, come sappiamo, Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli. C'è tutta una storia di voleri umani, che però nella quale Dio entra, no? Cercando di, in maniera provvidenziale, di dirigere una storia sbagliata, no? In una storia di salvezza e di vita. Così è quello che noi crediamo. C'è la nostra libertà, c'è la libertà di fratelli che, no, hanno fatto fuori il fratello invidiato, no? Però all'interno di tutto questo un Dio che, pur rispettando la nostra libertà, opera, no? E a posteriori Giuseppe la riconosce, no? Quindi Dio ci ha, in questa storia di male, no? la attraversa per rendere la storia di benedizione non solo per Giuseppe, ma per Giuseppe e i suoi fratelli. E tra l'altro anche per Giuseppe, perché Giuseppe ritrova la sua identità, no? Giuseppe da egiziano perduto, no? Ritrova la sua storia, i suoi fratelli, eccetera, eccetera. Sì, è chiaro che è un racconto elaborato, è un racconto, però, per dire che cosa, però che appunto con molti spunti di realtà, perché è anche vero che non tutte le storie dei fratelli si finiscono in una strage, no? Cioè, come purtroppo a volte succede, ci sono anche, no? Non vince sempre il male, questo dobbiamo dircelo, no? E tentativi di riconciliazione anche non solo in ambienti familiari, che pure ci sono stati e ci sono, ma anche in elaborazione di popoli, no? Cioè anche quello che è stato fatto in Sudafrica, no? Di in qualche modo elaborare, no, quello che è accaduto in tutti gli anni dell'apartheid, no? Per arrivare a un perdono, una riconciliazione, ma con la cosa che i colpevoli venissero davanti alle vittime, ai parenti delle vittime, a confessare il loro male. Cioè, quindi dei tentativi ci sono, no? C'è una forza del bene. Questo rispetto a un male che tante volte appunto si propone come invincibile, no? E come colui che ha l'ultima parola. Però volevo ancora, poi non stiamo, se volete vale la pena leggerlo, cioè anche poi in quest'estate, no? Anche sulla spiaggia, cioè continuare anche il racconto, cioè nel senso che poi scenderà Giacobbe il padre va in Egitto e in Egitto lì muore e verrà seppellito, però c'è un punto, vediamo se riesco a trovarlo, che lo ecco, che proprio alla fine il versetto 15 dice, dopo la morte di Giacobbe, capitolo 50 versetto 15 dice: ma i fratelli di Giuseppe, capitolo 50, versetto 15, ma i fratelli di Giuseppe, dopo che il padre è morto, cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male, perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. I suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete, tengo io forse il posto di Dio? se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri bambini. Cioè, è interessante che alla fine viene fuori questa fatica di rimanere nel perdono, di perdonare e sentirsi perdonati. Cioè, nel senso che il perdono poi non è il fatto, è il fatto anche di una volta, ma non basta darlo una volta, no? E anche il sentirsi perdonati non è il fatto di una volta, ma cioè perché il nostro cuore è sempre un campo di battaglia, per cui quella parte di buio, quella parte in cui noi crediamo che il male ha l'ultima parola, torna in qualche modo, no? Per cui adesso che il padre non c'è più, il padre che regge la fraternità mette alla prova la fraternità, no? Per cui loro dicono, adesso che non c'è più nostro padre, Giuseppe ce la farà pagare, no? Giuseppe ce la farà pagare. Quasi che, ecco, invece, ed è una prova della fraternità, no? Cioè, che in questo caso è Giuseppe che pure sente il dolore di questa cosa che i fratelli hanno pensato, no? Si mette a piangere. E sente anche questo, come dire, no, è qualcosa per noi cristiani, anche il sapere che la vera fraternità sarà quando il Signore tornerà tra noi, quando sarà tutto in tutti. Ogni fraternità che pure si riesce a ricreare, ogni fraternità che pure si riesce a riconciliare, non è mai fino in fondo arrivata piena, sicura. Sicura. No, è sempre qualcosa che, ecco, su cui bisogna lavorare, su cui si possono creare situazioni, no? Cioè, ogni è così, non c'è un dire, adesso ci siamo riconciliati, ma è qualcosa, no, che sentiamo che è sempre fragile e che può esserci sempre qualcosa che va a inquinare il cuore nostro e degli altri, poi è così difficile capirsi, no? Cioè, si parla la stessa lingua, eppure uno dice una cosa e l'altro la capisce un'altra. No, ma tu quella volta hai detto così, eccetera. No? Non basta utilizzare lo stesso codice linguistico, è il cuore che deve essere sanato, no? Perché appunto le paure, i sospetti, i pregiudizi, eccetera, cioè inquinano anche la nostra comprensione.
Certo. Quando dice Dio ha pensato di farlo servire a un bene, quindi c'è il sentimento che continua, cioè
modifica
quello che l'uomo
si agita. Ma cioè entra nelle nostre vie di male, che sono vie di male, cioè, ma ecco, in questo senso noi rimaniamo, crediamo in un agire di Dio che entrando nelle nostre vie di male, che nascono da un cuore libero dell'uomo che sceglie il male, allo stesso tempo opera per aprire spazi di benedizione anche per coloro che sono stati fautori del male, non solo per le vittime, anche se poi anche in questo brano, vedete, credo che sia è un brano, questi brani sono brani molto, i telefonini sono onnipresenti, ormai inquinano la nostra vita. E allora, dicevo che qui non ci sono neanche figure ideali, perché in qualche modo anche Giuseppe, voglio dire, uno potrebbe dire ci mette anche del suo, no, per aumentare, no, non fa nulla lì per tentare di manzi. Lui è il figlio amato e spiattella, tanto che ricordiamo che anche Giacobbe a un certo punto sbotterà verso il figlio, eccetera. Per cui non c'è nessun innocente. Certo, ci sono poi ci sono no, innocenti, ma nel senso che in qualche modo poi questa logica, no, di fraternità ferita e nemica ci attraversa, no? E poi c'è chi è più preso e c'è chi è meno preso, ciascuno pensa a sé, cioè ciascuno, come dire, lotti a tutti quanti. Cioè. Allora, non so che cosa dite, ma io direi che per l'anno sociale inteso come prima della pausa estiva, noi ci fermiamo qui. E abbiamo finito. E vedremo poi da ottobre, riprendendo le nostre letture, e appunto poi vediamo che cosa...